Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io sono Dario Castaldo e questo è un podcast in italiano di Radio SBS nel quale parliamo di politica australiana e per farlo ci colleghiamo con il nostro esperto Paul Scutti. Buongiorno Paul, ben ritrovato.
Buongiorno Dario, un buongiorno a chi ci ascolta.
Paul, cominciamo dalla politica estera, perché il primo ministro Anthony Albanese e il presidente indonesiano Prabowo Subianto hanno firmato un trattato bilaterale di sicurezza che è stato definito da entrambi un momento spartiacque nei rapporti tra i due paesi. Ti chiedo qual è la reale portata di questo accordo, se si tratta effettivamente di un passo verso un'alleanza vera e propria o se è più una dichiarazione di intenti strategica nel contesto della regione dell'Indo-Pacifico.
È un accordo decisamente importante, questo perché l'Indonesia tradizionalmente tende ad essere un paese neutrale, che tende a tirarsi fuori dalle questioni mondiali, e questo testo firmato ieri ricorda quello già firmato nel 95 da Paul Keating e che poi fu però stracciato dopo l'intervento australiano a Timor Est. Quindi è una firma strategica per entrambi i paesi e si tratta sicuramente di un punto importante per quanto riguarda anche gli aspetti geopolitici e ovviamente come l'Australia si posiziona tra le influenze contrapposte di Cina e Stati Uniti.
A livello federale invece tiene banco il vertice dei liberali che si sono riuniti a Canberra per discutere gli obiettivi in materia di emissioni nocive. I vertici del partito hanno cercato di trovare una linea comune dopo lo strappo dei Nationals che hanno voltato le spalle all'obiettivo net zero per il 2050. I liberali in questo momento sembrano stretti tra vari fuochi: da una parte i Nationals contrari ad obiettivi ambiziosi, dall'altra l'opinione pubblica tendenzialmente favorevole al net zero e in mezzo l'obbligo di non perdere né un alleato politico indispensabile né l'appoggio della base elettorale, che già sta togliendo decisamente il sostegno a Susan Lee. Ecco, dalla riunione di ieri è emerso effettivamente che in mezzo a questi fuochi il rischio di bruciarsi sia concreto.
È davvero una situazione difficile per la leader dell'opposizione. C'è stato questo incontro che è durato 5 ore, 28 dei 49 deputati che sono intervenuti si sono detti favorevoli ad abbandonare del tutto l'obiettivo di azzerare le emissioni entro il 2050, mentre 17 vorrebbero mantenerlo in qualche forma. E poi ci sono stati altri 4 che sono rimasti indecisi. La riunione continuerà questa mattina e il partito dovrebbe annunciare una posizione entro appunto oggi. Ma tutto questo rientra in questa grande climate wars che va avanti da anni all'interno del centrodestra australiano e che continua a mostrare chiaramente una spaccatura tra moderati e conservatori. Nell'ala moderata abbiamo personaggi come Angus Taylor, Ted O'Brien, il vice leader Michaela Cash e Andrew Hastie, mentre i moderati come Andrew Bragg, Jane Hume, Julian Lisa e Tim Wilson hanno difeso l'obiettivo di azzerare le emissioni. Wilson, ricordiamo, è l'unico liberale che è riuscito nelle ultime elezioni a battere un indipendente Thiel e ha lasciato intendere che potrebbe dimettersi dal governo ombra se il partito liberale seguirà la linea dei nazionali. Il problema per i liberali, come ricordavi tu Dario, è soprattutto anche cercare di fare la quadra tra le pressioni interne e quelle dell'elettorato. Perché ricordiamo che i liberali su 88 seggi in aree metropolitane ne rappresentano in Parlamento solo 9, quindi 9 su 88. E i moderati sono certi che abbandonare l'obiettivo di azzerare le emissioni renderà ancora più complicato riconquistare seggi nelle aree metropolitane, di fatto condannando il Partito Liberale all'opposizione per anni a venire. E quindi questo è davvero un quadro estremamente complesso per la leader Susan Lee, che vede la sua posizione in bilico e sta cercando di accontentare un po' tutti. Una delle possibilità è sì di eliminare qualsiasi riferimento all'azzeramento delle emissioni nella piattaforma politica del partito e mantenere una riduzione delle emissioni solo come una generale aspirazione per gli anni a venire, ma senza una data definita.
Ricordiamo che siamo in collegamento con il nostro esperto di politica australiana, Paul Scutti. Dopo il fronte estero, il fronte federale, passiamo alla politica statale, perché il governo di Victoria ha annunciato una stretta sui reati giovanili con pene più severe, processi più rapidi e possibilità per i tribunali di trattare come adulti alcuni adolescenti dai 14 anni in su che si siano macchiati di alcuni reati, una svolta che in un certo senso Paul sembra invertire la tendenza alla giustizia riparativa degli ultimi anni e soprattutto fa discutere questo cambio di rotta nel momento in cui sta per scattare il social media ban, e quindi da una parte si deresponsabilizzano e si proteggono i giovanissimi, dall'altra si tratta alla stregua dei grandi. Quindi ti chiedo cosa ha spinto il governo Haaland a questo cambio di rotta e quali sono state le reazioni a questo annuncio.
In Victoria si vota tra un anno per le elezioni statali e i problemi del crimine sono davvero, davvero al centro dell'attenzione ormai da un po' di tempo. Fatti criminali sono aumentati in Victoria negli ultimi anni e l'elettorato sembra puntare il dito contro il governo laburista, e quindi la premier Jacinta Allen ha deciso di intervenire fondamentalmente imitando già quello che è stato fatto in Queensland dal partito liberal nazionale del premier David Crisafulli. Quindi si tratta di una replica di quei provvedimenti e, come hai detto tu, Dario, anche in Victoria i minori potrebbero ricevere pene da adulti fino all'ergastolo per reati violenti come rapine aggravate e invasioni domestiche. La ministra della giustizia Sonia Kilkenny ha difeso queste misure, ha detto che questi crimini hanno effetti devastanti e i tribunali devono poter agire con tutta la serietà che questi crimini meritano, e però l'opposizione liberale del leader Brad Battin ha definito questa proposta una versione annacquata del piano del Queensland, e Battin sostiene che il governo stia lavorando a questo testo in modo non ben delineato e semplicemente cercando di rispondere all'opinione pubblica. E il vice leader liberale e portavoce della giustizia, James Newberry, ha aggiunto che solo 5 reati in realtà avranno pene più dure, mentre in Queensland le pene sono state aumentate per 33 reati. Secondo la polizia del Victoria, ricordiamo, i minori rappresentano in Victoria il 13% degli autori di reati, però il 60% delle rapine, quasi metà dei furti aggravati, sono commessi da minorenni, e attualmente 2/3 dei minorenni colpevoli di reati gravi riesce ad evitare il carcere. Ci sono state ovviamente reazioni molto negative al progetto del governo laburista. La deputata dei Verdi, Catherine Copsey, ha avvertito che queste pene più dure non renderanno il Victoria più sicuro. Le organizzazioni che rappresentano le popolazioni indigene parlano di una politica crudele e accusano il governo Allen di sacrificare i diritti dei minori e di colpire in modo sproporzionato i giovani indigeni.
Infine, Paul, in New South Wales proseguono le indagini sulla manifestazione neonazista di sabato scorso davanti al Parlamento di Sydney, con nuove minacce rivolte tra l'altro ad alcune deputate. Le autorità parlano di radicalizzazione crescente e chiedono più strumenti per contrastare l'emergere e lo sviluppo di movimenti di estrema destra. Ti chiedo intanto chi e perché abbia autorizzato la manifestazione e poi che tipo di risposta politica ci si possa attendere di fronte a questo fenomeno.
Beh, comincia ad esserci un po' uno scaricabarile su questa manifestazione di sabato. Il governo del premier Chris Minns ha fatto sapere che in molti non erano al corrente della manifestazione, perché questa manifestazione si è tenuta nel fine settimana, e altri, come lo speaker del Parlamento, ha detto che ne era al corrente ma non ha fatto in tempo ad avvertire le autorità sul possibile spostamento della manifestazione in un'altra sede. Quello che preoccupa però è che il movimento neonazista sembra andare avanti per la sua strada. Il leader Jack Eltis ha dichiarato di essere vicino a registrare un partito politico che vuole chiamare White Australia. La commissione elettorale federale ha chiarito che non può bloccare la registrazione di un partito del genere, e la commissione può intervenire solo se il nome del partito è osceno o confondibile con un altro. C'è da dire però che in New South Wales l'approccio è un po' diverso. La commissione elettorale del New South Wales invece può in teoria bloccare la registrazione di un partito di chiara ispirazione nazista, e il premier Chris Minns ha affermato che appunto grazie alle regole diverse in New South Wales è più difficile per un'organizzazione esplicitamente razzista superare il test per ottenere la registrazione come partito. E il Premier ha anche promesso una stretta sulla legislazione in merito, soprattutto per proteggere i luoghi di culto, quindi a evitare che ci siano proteste, ci siano manifestazioni neonaziste di fronte a luoghi di culto, nonostante alcune di queste norme siano già state giudicate incostituzionali. I Verdi, c'è da dire, si oppongono all'aumento dei poteri per la polizia e sostengono che tali leggi comunque non avrebbero impedito la protesta, la manifestazione di sabato.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.